Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Buona giornata. Salve a tutte e a tutti, benvenuti a una nuova puntata della rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta. Qui vi parla Giacomo Simoncelli e anche oggi commenteremo brevemente le notizie più importanti e più interessanti dell'ultima settimana, sia a livello internazionale sia a livello nazionale. Partiamo ovviamente dal livello internazionale, che continua a determinare tutto il quadro entro cui si muove la politica globale, ovviamente, ma anche quella europea e italiana, soprattutto a causa degli effetti ancora significativi della guerra in Iran, che nei fatti è ricominciata. Infatti, sono già alcune notti che Stati Uniti e Iran si scambiano colpi. L'altro ieri notte gli Stati Uniti hanno sparato verso strutture dell'Iran, dicono, 49 missili Tomahawk, colpendo installazioni militari. Allo stesso tempo, però, un'inchiesta del New York Times, attraverso immagini satellitari, ha mostrato come nel sud del paese sia stato colpito una struttura legata alla fornitura di acqua potabile per la popolazione locale. Questo sarebbe, nei fatti, un crimine di guerra, un crimine contro il diritto internazionale che proibisce questo tipo di attacchi. Ovviamente gli statunitensi negano, così come negano di aver subito danni dalle ritorsioni iraniane. Da Teheran, invece, non solo affermano di aver colpito diverse installazioni statunitensi, secondo quel che riporta Al Jazeera, almeno 18 nei vari paesi del Golfo dove stazionano sedi, forze e asset militari statunitensi, ma anche di aver abbattuto altri caccia statunitensi. Questo è ovviamente un colpo che è difficilmente accettabile per la Casa Bianca e per il Pentagono. Pentagono che in tutto ciò afferma come gli attacchi di queste notti siano in realtà inseriti all'interno di una cornice di diplomazia coercitiva, così viene definita. In realtà si tratta appunto di un modo, in un certo senso eufemistico, di affermare come stanno colpendo e utilizzando la loro forza militare per costringere gli iraniani a accettare il compromesso che è più favorevole a Washington, cosa che comunque non sta accadendo, e questo è ciò che rappresenta l'impasse in cui si è gettata l'amministrazione Trump. La guerra, cominciata ormai il 28 febbraio, non è vicina alla conclusione, o perlomeno non lo è nei termini che vorrebbe Trump e il suo entourage. La particolarità è proprio questa: la guerra che doveva portare al regime change, che sin dai primi giorni, affermavano i vertici statunitensi, aveva portato alla distruzione completa delle strutture militari, della capacità militare della Repubblica Islamica, continua in realtà in una situazione di stallo in cui, tra l'altro, i paesi del Golfo e le basi militari statunitensi continuano a subire colpi. Teheran ha appunto affermato che nelle sue reazioni ha anche colpito il comando della quinta flotta in Bahrain. Di nuovo, nei fatti, Trump si trova incastrato in una guerra che non sa come risolvere, se non affermando di fatto la sconfitta strategica degli Stati Uniti d'America. Questa frustrazione si somma tra l'altro ai costi ormai esorbitanti raggiunti dalla benzina, 5 dollari al gallone, e dal diesel, 6 dollari al gallone, mentre tra l'altro è ormai evidente la forte opposizione all'interno del Congresso, e l'amministrazione Trump si prepara anche, visti gli andazzi nei sondaggi, a subire una sonora sconfitta alle elezioni midterm. Questo tipo di ricatto in stile mafioso, ovvero o accettate i termini del mio accordo oppure vi bombardo, comunque è palesemente un tentativo disperato di uscire dalla gabbia strategica in cui Trump si è infilato. Anche le recenti affermazioni del tycoon, secondo il quale si sarebbe arrivati sostanzialmente a un accordo prossimo alla firma, in realtà sono state rintuzzate dai vertici di Teheran, i quali affermano sì che la trattativa ha fatto passi avanti, ma c'è ancora bisogno del via libera definitivo della guida suprema Khamenei e soprattutto c'è ancora il bisogno di definire alcuni elementi di questo accordo, in particolare in virtù del fatto che gli Stati Uniti hanno mostrato una certa volatilità delle volontà delle decisioni prese nelle ultime settimane, passando da misure diplomatiche a bombardamenti come nulla fosse, rappresentando perciò una controparte assolutamente inaffidabile. Questo preoccupa la Repubblica Islamica e tra l'altro va sottolineato come non solo, riporta Axios, nei fatti Israele si consideri slegato da qualsiasi accordo, ma inoltre tale accordo vedrebbe ancora la necessità di definire tre punti fondamentali, cioè il meccanismo per il rilascio dei beni iraniani congelati, le modalità per la riapertura dello stretto di Hormuz e anche ovviamente il programma nucleare iraniano. Questi nodi dovrebbero essere sciolti attraverso discussioni più tecniche nei prossimi 60 giorni, prossimi rispetto alla sigla di questo accordo di effettivo cessate il fuoco, non come avvenuto fino ad ora. Il che significa appunto che ci troviamo di fronte semplicemente a un accordo quadro, con un lasso di tempo di 2 mesi in cui potrebbe di nuovo accadere quello che è successo dalla fine di febbraio a oggi, ovvero uno stop and go continuo del conflitto. Trump è tutto fuorché vicino dal dichiarare la vittoria in Medio Oriente. Allo stesso tempo, comunque, continuano le sue azioni di guerra sostanzialmente anche verso altri paesi. Guerra porta avanti con strumenti differenti come quella che viene condotta contro L'Avana. Infatti, l'assedio statunitense a Cuba, al popolo cubano e al governo socialista della rivoluzione continua attraverso una serie di sanzioni sempre più stringenti. Infatti, tra il 5 e il 6 giugno sono entrate in vigore delle sanzioni che erano state indicate a inizio maggio, con obiettivo sostanzialmente Gaesa. Gaesa è il conglomerato pubblico gestito dalle forze armate rivoluzionarie e edificato sostanzialmente tramite l'azione di Raul Castro a partire dal periodo Especial. Questo tipo di impresa pubblica ha un ruolo fondamentale nella pianificazione economica socialista del paese e perciò ha forti legami con tutti i settori economici di Cuba. Finendo nella lista delle sanzioni, ciò ha portato molte attività, in particolare quelle del mondo turistico, della filiera turistica, ad allontanarsi ulteriormente dall'isola caraibica, elemento cruciale questa filiera proprio per le finanze cubane. Era uno dei pochi modi ormai rimasti per L'Avana di procurarsi anche valuta internazionale, visto l'asfissiante blocco da parte di Washington. Dunque, nel corso di pochi giorni, all'inizio di giugno, varie compagnie hanno deciso di abbandonare Cuba, le compagnie europee di spedizione container CMA-CGM e la Hapag-Lloyd, la società mineraria Sherritt, impegnata anche nell'ambito del nichel e del cobalto, due dei pochi settori effettivamente ricchi minerari dell'isola, e così ha fatto anche il gruppo alberghiero Blue Diamond Resorts. Infine, anche la catena spagnola di hotel Iberostar. Allo stesso modo, un altro colosso spagnolo del mondo del turismo, Meliá Hotels International, ha annunciato il 3 giugno la cessazione delle attività turistiche, che riguardavano ben 15 strutture. Allo stesso tempo, dal 6 giugno, in sostanza, sono state sospese le attività, i flussi di denaro attraverso i canali di Mastercard e Visa. Questo come decisione preventiva per evitare sanzioni secondarie da parte degli istituti esteri che avevano rapporti con l'istituto finanziario cubano Fincimex. Infine, sono state imposte sanzioni anche sul presidente cubano Miguel Díaz-Canel e la moglie, il figlio e il nipote di Raúl Castro, e sono stati infine sanzionati anche il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie, i Comitati di Difesa della Rivoluzione, l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli e anche altre entità cubane. Ovviamente la resistenza del popolo cubano contro l'imperialismo e il colonialismo statunitense, contro questa nuova dottrina Monroe, contro la riaffermazione di un dominio sull'America Latina contro tutte le esperienze progressiste delle Americhe continua. E questo tipo di affermazione non è semplice e pura retorica, ma si riferisce tra l'altro al caso dell'Honduras Gate, lo scandalo che mostra come ci sia proprio un'alleanza internazionale che fa capo a Washington, che passa anche per Tel Aviv e coinvolge i governi reazionari delle Americhe per abbattere le esperienze, dicevo, progressiste della regione e riportare il dominio assoluto della Casa Bianca su quello che considera il proprio cortile di casa. Abbiamo accennato a Tel Aviv, a Israele. E perciò ora torniamo nel vicino Oriente, nell'Asia occidentale, per vedere quello che accade in Palestina. Infatti, una recente indagine condotta dall'Open Source Unit di Al Jazeera ha confermato, insieme ad altre inchieste che avevano già fatto nelle settimane passate, come gli israeliani stiano portando avanti la costruzione di avamposti militari stabili all'interno della striscia e che perciò palesano la mancanza di volontà di rispettare i termini del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, che prevedono infine il ritiro definitivo dall'enclave palestinese. L'analisi di Al Jazeera infatti ha identificato 40 avamposti militari israeliani all'interno della striscia, di cui 8 costruiti interamente da zero dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Un altro sito è tuttora in fase di costruzione. Questo tipo di attività rimane sotto silenzio rispetto alle dichiarazioni dei paesi occidentali, alleati e complici di Israele nelle sue azioni criminali e nel genocidio dei palestinesi. Questo tipo di complicità è evidente anche in base agli ultimi dati dell'export del complesso militare industriale israeliano. È risultato infatti che lo scorso anno Tel Aviv ha esportato ben 19,2 miliardi di dollari in armamenti, un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. E soprattutto, l'Europa rappresenta il 36% degli acquisti totali. Rispetto al 2024 c'è stato anche un leggero calo, da 7,9 miliardi a 6,9 miliardi. Allo stesso tempo, nel 2024 c'era stato il mega acquisto tedesco dei missili Arrow 3, un contratto da ben 4,6 miliardi di dollari che aveva gonfiato il dato riguardante l'export. Perciò appare evidente come in realtà questo collegamento col complesso militare industriale israeliano sia sempre più strutturale da parte del complesso militare industriale europeo, nella prospettiva di costruzione di un'Europa armata attraverso il riarmo e la difesa europei. In questo tipo di prospettiva risulta chiaro che Tel Aviv e le tecnologie, le competenze che ha sviluppato sul campo di battaglia sperimentate sulla pelle stessa dei palestinesi acquistano un ruolo fondamentale rispetto alla frontiera tecnologica e delle avanguardie belliche con cui anche l'Unione Europea vuole, diciamo così, entrare in contatto e utilizzare per rendersi un attore globale significativo. Allo stesso tempo, però, è appunto lo stesso governo israeliano che fa ammissione esplicita di come questo tipo di export sia fondamentale nella politica estera e nella legittimazione dello Stato di Israele e in generale nella chiusura di uno o due occhi rispetto ai crimini contro l'umanità portati avanti dall'entità sionista. Lo ha detto sostanzialmente il ministro della difesa Israel Katz, che ha parlato di un filo conduttore chiaro e inequivocabile tra il successo commerciale di Israele, il fatto di aver sperimentato queste tecnologie sulla pelle dei palestinesi e la promozione degli obiettivi di politica estera dello Stato ebraico. Allo stesso tempo, però, il sostegno al genocidio dei palestinesi ha importanti riverberi sulla politica interna dei paesi europei. Questo lo dimostra, ad esempio, un sondaggio commissionato da Palestine Solidarity Campaign e Friends of the Earth UK e condotto dall'Istituto Opinium riguardo ai flussi elettorali britannici tra il 2024 e le recenti elezioni locali del 2025. I dati raccolti hanno mostrato come ci sia stato un vero e proprio esodo dal Labour verso altri partiti, in particolare verso i Green, e di come questo esodo sia stato significativamente segnato e influenzato dalla posizione tenuta dal governo di Keir Starmer rispetto alle azioni e all'alleanza con Israele. Infatti, due terzi di chi ha sostenuto i Verdi di recente ha dichiarato che la situazione a Gaza ha avuto impatto sul proprio voto. Il 66% delle persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni ha affermato che gli eventi nella striscia sono stati un fattore determinante. Lo stesso vale per il 54% di coloro che sono tra i 35 e i 49 anni, il 49% di coloro che sono tra i 50 e i 64 anni, il 43% degli over 65. Inoltre, viene sottolineato come ci sia stato un ottimo risultato da parte dei candidati che hanno firmato il documento Pledge for Palestine, l'impegno per la Palestina, cioè l'impegno a portare avanti azioni in favore dei palestinesi nel caso in cui i candidati sarebbero stati eletti. Allo stesso tempo, bisogna notare come la politica sostanzialmente a tratti islamofobica portata avanti da Keir Starmer e legata anche all'opposizione rispetto al dissenso antisionista nel paese abbia favorito lo sviluppo di una retorica e di un certo senso di odio razziale all'interno di tutto il paese su cui stanno mangiando e che stanno cavalcando le forze di estrema destra, in particolare Reform UK a livello parlamentare e invece a livello, diciamo così, extraparlamentare, nelle mobilitazioni di massa, i sostanzialmente fascisti legati a Tommy Robinson. L'ultimo caso, che ha visto proprio in questi giorni una serie di scontri significativi a Belfast, riguarda l'accoltellamento di un 44enne radiologo che ha subito gravi ferite e ha perso un occhio. L'aggressore è un cittadino sudanese intorno ai 30 anni che aveva un regolare permesso di soggiorno e la cui azione è stata immediatamente slegata da qualsiasi tipo di intento terroristico, così come la famiglia, seppur chiaramente devastata e scossa dall'aggressione subita dal familiare, ha sottolineato la volontà di distanziarsi dalle violenze portate avanti dall'estrema destra in piazza in seguito a questo fatto di cronaca nera. Il tema è infatti che in seguito a questo accoltellamento, attraverso i canali social, attraverso una vera e propria campagna organizzata per la mobilitazione, gruppi e forze di estrema destra hanno spinto a vere e proprie rivolte e pogrom contro i migranti, portando tra l'altro vari alla situazione in cui i pompieri sono dovuti intervenire per più di 60 volte e hanno dovuto salvare famiglie di migranti che hanno perso casa oppure hanno perso mezzi e hanno pure rischiato di finire bloccati all'interno di incendi. Si tratta appunto di veri e propri pogrom portati avanti contro una parte significativa della popolazione britannica, di stampo assolutamente razzista, e che tuttora stanno scuotendo le isole britanniche. Nonostante la condanna di Keir Starmer, bisogna sostanzialmente affermare come una campagna di anni di rincorsa proprio sui temi dell'immigrazione e del contrasto a sostanzialmente la presenza di immigrati nel Regno Unito, portata avanti proprio da Keir Starmer, abbia creato il terreno adatto affinché sia impossibile ormai distinguere nel Regno Unito la destra dalla sinistra. Ci troviamo di fronte a una classe politica compattamente schierata contro i migranti, assecondando gli appetiti peggiori e la lotta e la guerra tra poveri. A Londra, invece, nella capitale del Regno Unito, lo scorso 7 giugno si è svolta a Downing Street un importante incontro tra Emmanuel Macron, Keir Starmer, Merz, il cancelliere tedesco, e Zelensky, il presidente dell'Ucraina, per discutere in questo formato soprannominato E3 più l'Ucraina una proposta, diciamo così, di dialogo con la Russia verso la conclusione del conflitto in Ucraina. Questo perlomeno è, diciamo così, la formula e la retorica utilizzata nei comunicati ufficiali dei paesi europei. Nella realtà, l'incontro è stata la ripetizione di una sorta di minacce, accuse e richieste che sono assolutamente irrealistiche al Cremlino rispetto alla situazione di guerra attualmente esistente. Sono state chieste sostanzialmente il cessate il fuoco immediato, la linea del fronte come punto di partenza nei negoziati, garanzie di sicurezza per l'Ucraina e il dispiegamento sul territorio ucraino di una forza multilaterale, elemento assolutamente una linea rossa per Putin, la continuazione del congelamento dei beni russi fino al risarcimento dei danni di guerra e una sorta di veto europeo e NATO sulle decisioni che possono coinvolgere questi due organismi. Non c'è alcuna menzione di garanzie di sicurezza per la Russia e inoltre non viene riconosciuto l'assunzione, l'aggregazione dei nuovi oblast conquistati alla Federazione. Di fatto, questo incontro è stato più un messaggio a Washington che a Mosca. Mosca era già ben consapevole di questa mancanza di volontà di pace degli europei, o perlomeno in questo momento mancanza di volontà, fino a che l'Ucraina continuerà a essere pagata per combattere e indebolire Mosca. Dicevo però appunto che questo incontro, più che per ribadire elementi già presenti nella testa dell'establishment, dei vertici politici russi, è stato più che altro un avvertimento a Trump e al fatto che qualsiasi tipo di evoluzione dello scenario ucraino sarà deciso e dovrà essere deciso nelle capitali europee e non sarà Anchorage, l'incontro di Anchorage, i termini di quell'incontro poi mai effettivamente implementati, a definire il quadro della sicurezza in Europa una volta che il conflitto ucraino arriverà a termine. Ciò viene fatto anche in vista del vertice NATO di Ankara che si svolgerà il prossimo 7 e 8 luglio e anche in vista del più prossimo incontro del G7. Ovviamente l'E3 non esclude la presenza impossibili trattative di Polonia e Italia, le 5 in sostanza, ma ribadisce come ci debba essere e debba essere garantita una centralità dell'iniziativa europea sul tavolo della pace, mentre dal canto loro Polonia e soprattutto l'Italia del governo Meloni continuano a fornire importanti assist alla capacità di proiezione e di decisione della Casa Bianca. La realtà è che dunque i paesi europei, e in questo caso Roma compresa, si dimostrano come i più guerrafondai, e ciò viene ribadito anche nelle recenti dichiarazioni fornite dal ministro della difesa Crosetto e da quello degli esteri Tajani, intervenuti alla commissione esteri e difesa di Camera e Senato. Nella relazione di Crosetto, infatti, il ministro citava, sostanzialmente affermava in maniera candida che si sta tornando all'attualità della minaccia atomica relegata ai libri di storia, oltre al fatto che quella minaccia fu sostanzialmente attuata solamente dagli Stati Uniti. Le parole di Crosetto mostrano una certa nonchalance nel parlare di un'escalation che potrebbe arrivare fino alle più estreme conseguenze nucleari, e ciò chiaramente viene posto in relazione con le operazioni russe in Ucraina. Non viene fatta una parola, come ovvio, rispetto alle responsabilità occidentali su quel lato del conflitto che sta avvenendo a livello globale in maniera evidente contro gli esponenti del mondo multipolare, ma c'è veramente un certo tipo di silenzio anche rispetto alle azioni destabilizzanti e pericolose per tutto il quadrante, se non per tutto il mondo, che porta avanti Israele, per esempio in Iran. E ci sono poi ovviamente anche delle responsabilità italiane, non solo per i propri rapporti e accordi militari, ma anche per il rilancio delle iniziative e delle missioni militari all'estero, parte della proiezione dell'imperialismo europeo. Infatti, non solo sono state riconfermate le precedenti missioni, ma è stato dato il via libera, oltre a quelle 50, anche a due nuove missioni in Iraq e in Somalia, con il coinvolgimento di circa 7.500 militari a livello totale e vari assetti navali e aerei, per una spesa di almeno 1,38 miliardi di euro. Sempre rispetto alla situazione nazionale, è interessante sottolineare come pochi giorni fa siano arrivate circa oltre 60 denunce e misure, diciamo così, di pena pecuniaria a vari attivisti pisani. Sono in tutto 54 le persone denunciate, più varie misure di pena pecuniaria, per un totale di 140 ipotesi di reato per azioni di varie organizzazioni e associazioni attiviste svoltesi tra il luglio 2025 e la scorsa primavera. La evidente volontà da parte della magistratura, in questo caso, di colpire nel mucchio in maniera indiscriminata e quindi di intimidire i movimenti, segnala un certo tipo di timore rispetto alla rottura degli argini che c'è stata a livello di attivismo, diciamo così, di protagonismo sociale lo scorso autunno. Sostanzialmente questo tipo di misure segnalano la paura che il prossimo autunno possa ripetersi una situazione simile. Inoltre, in un'area molto importante a livello militare e logistico, perché vede nelle più strette vicinanze il porto di Livorno, l'hub statunitense militare principale sul Mediterraneo, Camp Derby, e in generale un certo tipo di radicata presenza di forze di alternativa che esprimono un significativo dissenso critico sulle politiche governative e anche dell'opposizione. Chiudiamo su una nota che non riguarda effettivamente l'Italia, ovvero quella dei mondiali di calcio. I primi fatti ed eventi della grande competizione sportiva hanno visto atti profondamente segnati dal razzismo e dal suprematismo, per esempio l'arbitro Somalo Artan, tra i migliori arbitri africani, è stato interrogato per 11 ore e respinto dagli USA. La nazionale senegalese per ore è stata perquisita e umiliata sulla pista d'atterraggio. sempre per varie ore è stato interrogato il calciatore iracheno Hussein, a cui è stato anche a lui negato il visto. Un certo tipo di ostilità ha visto anche la nazionale iraniana e infine in generale si è visto un certo tipo di atteggiamento di forte razzismo e suprematismo, come accennavo all'inizio. Questo dimostra l'inadeguatezza degli Stati Uniti nell'ospitare iniziative sportive come queste, soprattutto nel momento in cui continua evidente un doppio standard rispetto a varie squadre e formazioni di differenti paesi. Basti pensare all'atteggiamento assai differente tenuto rispetto alla Russia e rispetto a Israele. Come dicevo, l'inadeguatezza statunitense si mostra in maniera chiara proprio in relazione a diciamo così, la continuazione in ambito sportivo di una politica retrograda e reazionaria che sta creando danno, tra l'altro, agli stessi Stati Uniti. Di fronte a questa situazione servirebbe una condanna unanime, che però non arriva e che può arrivare in realtà solamente con la continuazione della mobilitazione per, ovviamente, un mondo differente e più giusto. Su queste note, in un certo senso di speranza, qui Giacomo Simoncelli chiude questa rassegna stampa settimanale. Di nuovo vi saluto da parte di tutta la redazione di Radio Città Aperta, oggi sabato 13 giugno. Vi do appuntamento al prossimo fine settimana e vi ringrazio per averci ascoltato. Buona giornata.